Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo oggi la 32esima giornata del malato in occasione della memoria della Madonna di Lourdes. Il Papa Francesco ha scritto un messaggio in questo giorno intitolato «Non è bene che l'uomo sia solo». Ci fa bene ritornare alla parola che Dio pronuncia all'inizio della creazione. Crea l'uomo e non vuole che sia solo. Spesso la malattia ci isola, ci fa percepire la nostra solitudine. Ecco, oggi vogliamo chiedere al Signore che davvero la Chiesa possa diventare capace di curare i malati curando le relazioni. Vogliamo pregare per tutti i malati della nostra comunità, sentirli presenti, vicini, insieme a noi, mentre celebriamo questa Eucaristia. E per essere meno indegni di partecipare ai Santi Misteri, iniziamo riconoscendo i nostri peccati. Signore, difensore dei poveri, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Cristo, rifugio dei deboli, Christe eleison.
Christe
eleison. Signore, speranza dei peccatori, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Non è una pagina facile quella che abbiamo appena ascoltato, è una di quelle pagine in cui appare un Gesù che ci spiazza, è un po' come in quell'altra pagina, quell'episodio in cui Gesù arriva a Gerusalemme e scaccia i mercanti dal Tempio. Anche in questa pagina del Vangelo appare un Gesù ruvido che si comporta in un modo che non ci aspetteremmo, direi un Gesù tutt'altro che politically correct. C'è un lebbroso che va da lui, lo supplica, vuole essere purificato. Se vuoi, puoi purificarmi. E sappiamo bene la condizione del lebbroso. Provate a ripensare a quello che abbiamo sentito nella prima lettura. Il libro del Levitico prescrive che i lebbrosi siano ai margini della società. Un lebbroso, un malato, ieri come oggi vive l'esperienza dell'isolamento, della solitudine, a maggior ragione un lebbroso. Deve essere segregato, lontano dalla città degli uomini, deve essere riconoscibile, deve denunciare la sua malattia in modo che gli altri non si avvicinino, immondo, immondo. Ecco, Gesù lo guarisce, ma dopo averlo guarito, non so se avete fatto attenzione, ma lo caccia via in malo modo, addirittura lo sgrida, sì, il testo lo dice ammonendolo severamente, ma in realtà lo sgrida proprio, lo sgrida. Anche i traduttori, quando si trovano davanti a questa pagina del Vangelo, si vede che sono un po' in imbarazzo, cercano di addolcire un po' le cose. Di fronte a questo Gesù che apparentemente sembra trattare ingiustamente questo lebbroso. E guardate, i problemi aumentano anche se si tiene conto che forse Gesù fin dall'inizio tratta male quest'uomo. Sì, qui si dice che ne ebbe compassione. Un'altra possibile traduzione, forse più opportuna, più aderente al testo, dice che Gesù si adira, no? Questo gli dice: se vuoi puoi purificarmi, e Gesù si arrabbia e poi lo caccia via in malo modo e lo sgrida. Perché tutto questo, no? Ci lascia un po' perplessi questo atteggiamento di Gesù. Ecco, forse le cose però non stanno come sembrano. Questo lebbroso in realtà mi sembra si accosti a Gesù in modo inadeguato, no? Di solito abbiamo un po' un'immagine così di quest'uomo come un tipo positivo, no? Un'immagine un po' bonaria. Però proviamo a riascoltare le parole con cui si accosta a Gesù. Se vuoi, puoi purificarmi. Vedete, quest'uomo mi sembra si accosta a Gesù, come dire, considerandolo come un taumaturgo che può fare tutto quello che vuole, che è onnipotente, che è lì pronto a soddisfare le sue richieste. Dietro alle parole del lebbroso mi sembra di scorgere un atteggiamento un po' ingenuo, che pensa a Gesù come un elargitore di benefici, una specie di Babbo Natale che deve soddisfare i desideri dei bambini. Ecco, tante volte mi viene da pensare anche noi rischiamo di accostarci al Signore in questo modo, con questa ingenuità. Chiediamo che il Signore ci tolga dai problemi, chiediamo grazie, chiediamo guarigione. E certamente non è sbagliato farlo, chiedere al Signore, invocarlo nel momento della prova e della fatica. Però se noi leggiamo attentamente il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Marco, ecco, ci viene raccontato di un Gesù che non è un Babbo Natale né un taumaturgo onnipotente che risolve tutti i problemi della vita. E questo credo ci aiuti a capire che cosa significa essere credenti. Credere in quel Dio lì, nel Dio di Gesù Cristo, non è trovare risposte facili, non è mettersi in relazione con uno che ti risolve i problemi, che ti toglie il problema del senso della vita. No, lo sappiamo bene. Forse la vita da credente è una vita che ti espone più degli altri a farti tante domande. La vita del credente non è una vita tranquilla, e lo sappiamo bene, il più delle volte questo Signore a cui ci rivolgiamo non guarisce le nostre malattie, non ci toglie dai problemi, non fa andare le cose come vorremmo noi, cioè vuol dire non si rivela come un eroe che trionfa, una specie di Dio greco che appunto risolve i problemi. Il Dio di Gesù Cristo, il Dio che Gesù ci ha mostrato, è l'ultimo degli uomini, è quello che ha da offrire all'umanità malata, sofferente, angosciata. Non è tanto la risoluzione dei suoi problemi, ma la sua solidarietà, la sua vicinanza. E questo personalmente mi rende questo Dio credibile. Non è un Dio greco, non è un Dio pagano, ma è uno che è con te nella fatica, nella sofferenza, nelle prove della vita. Certamente non è un Dio tappabuchi che viene a riempire i nostri vuoti. Provate a pensarci. In che modo Dio, Gesù, rivela la sua figliolanza divina? Dove è riconosciuto come il figlio di Dio? Beh, nel Vangelo di Marco è alla fine. Ricordate, un centurione, un pagano, vedendo come Gesù muore, lo riconosce come il figlio di Dio. Veramente costui era il figlio di Dio. Ecco, allora mi verrebbe da dire proprio così che Gesù si rivela, Dio che rivela la sua identità divina, non tanto attraverso atti di potenza, ma morendo, ma offrendo fino in fondo la sua vita per noi, solidarizzando con noi fin dentro la morte. Allora capite, e questo è il punto, occorre che impariamo a relazionarci con un Dio così. E allora forse se partiamo da qui riusciamo anche un po' a capire perché Gesù tratta male, apparentemente, insomma, ai nostri occhi questo lebbroso, perché lo caccia via. E gli intima severamente di fare silenzio, dice guarda di non dire niente a nessuno. Ecco, Gesù tante volte nel Vangelo di Marco fa così, chiede a coloro che dicono qualcosa su di lui, magari intuendo anche la sua identità di Messia, ecco, tante volte Gesù dice taci, aspetta, non vuole Gesù che, come dire, la sua identità messianica venga divulgata troppo presto o in modo ingenuo. Capisce bene Gesù che c'è il rischio di essere fraintesi, perché appunto lui sì è il Messia, ma non un Messia che viene a sbaragliare i romani, a liberare il popolo di Israele dalla dominazione dei romani, non viene per risolvere i problemi perlomeno in cui tante volte noi ci attenderemmo che li risolvesse. E allora dice taci, non parlare, sì sono il Messia, ma in che modo voglio essere Messia, in che modo sono chiamato ad essere Messia, lo capisci solo se sei capace di confrontarti con la croce, con il mio morire sulla croce. Prima, senza la croce, non capisci chi sono, non capisci qual è la mia missione, la mia identità di Messia. E allora mi fa molto pensare questo, perché se questo lebbroso si accosta a Gesù, inizialmente perlomeno pensandolo come un taumaturgo onnipotente, che può fare tutto, se vuoi, puoi tutto, puoi guarirmi, la realtà dei fatti smentisce tutto questo. Alla fine che cosa succede in questa pagina del Vangelo? Beh, succede questo, che questo lebbroso non mantiene il segreto, spiffera a tutti che Gesù lo ha guarito. E allora che cosa avviene? Tutti accorrono da Gesù, e accorrono da lui evidentemente per essere guariti, per ottenere quello che vogliono. E un po' amaramente Marco, così si conclude il Vangelo, ci dice che Gesù non poteva, Gesù non poteva, il contrario di un Gesù onnipotente che può tutto, non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti. C'è una specie di ribaltamento delle sorti. Prima quello che doveva stare ai margini era il lebbroso. Gesù entra in contatto con lui, entra in relazione con lui, lo guarisce, gli consente di essere reintegrato nelle relazioni con gli altri uomini, ma alla fine Gesù paga il prezzo di tutto questo, perché alla fine è lui che diventa un po' come un lebbroso che deve starsene ai margini. Ecco, credo che questo sia molto bello, credo che la pagina del Vangelo di oggi ci obbliga un poco a rimettere in discussione la nostra immagine di Dio, a fare un po', come dire, a riconciliarci con l'immagine di un Dio che è debole, appunto non ci risolve i problemi, ma porta il peso con noi delle nostre fatiche, delle nostre sofferenze, delle nostre malattie. Oggi vi ricordavo all'inizio dell'Eucaristia che è la giornata del malato, credo che sia bello, forse è questo che il Vangelo annuncia, chi è nella sofferenza, nella solitudine, nella malattia, non una via preferenziale che scavalca la prova, la croce. Non è avvenuto così anzitutto per Gesù, non avverrà neanche per noi. Però ripeto, per me questo volto di un Dio che è così è più credibile che l'idea un po' infantile, ingenua, di un Dio che appunto è onnipotente nel senso che ci leva dagli impicci della vita, dai problemi. Ecco, chiediamo oggi questo al Signore, di purificare un poco la nostra immagine di Dio. Da lì dipende tutto. Quale idea di Dio ho in testa? Quello di un Dio eroico, potente. Vedete, se io mi accosto così a Dio, prima o poi resterò frustrato. Perché questa non è l'immagine del Dio che Gesù Cristo è venuto ad annunciarci. Allora chiediamo davvero al Signore di accostarci a Lui con discrezione, chiedendo soprattutto questo al Signore, sii con me nella prova, sii con la Chiesa nella prova, sii con l'umanità sofferente nella prova. Chiediamo che anche oggi, in questa Eucaristia, il Signore ci apra gli occhi e ci aiuti ad accostarci con questo sguardo, in questo modo,